Inizio subito con domande. Oggi purtroppo non ho fatto la presentazione, però c'ho il mio compagnon Felice che mi aiuta un po'. Chi di noi si è mai trovato in difficoltà? Chi di noi non ha mai avuto problemi? Quante volte nella nostra vita ci troviamo davanti alle porte chiuse? Quante volte ci troviamo in situazioni, in circostanze brutte e vorremmo scappare? Quante volte pensiamo di non poter più andare avanti e vediamo le montagne che ci crollano, che ci stanno crollando addosso? Io penso che oggi come oggi, nella nostra società, è la nostra società che ci crea questi problemi nella nostra vita. Vi faccio un esempio, per esempio sul campo di lavoro. Vediamo che si lavora a cottimo, vuol dire che non abbiamo nemmeno la possibilità di rimandare un certo progetto, un certo lavoro che iniziamo a un domani. Siamo costretti a finire il nostro lavoro in giornata. Questo ovviamente può creare dei problemi, può creare problemi in famiglia, per esempio, perché devi aggiungere un'altra ora in più. E magari la famiglia aspetta a casa, la moglie ha preparato a mangiare, ma tu sei in ritardo. O magari ti trovi senza lavoro perché è da poco che ti sei trasferito dalla nostra bella Italia, qui in Germania. Magari non conosci abbastanza bene la lingua. E anche questo può creare, può essere un problema nella nostra vita. Forse devi lavorare con un collega che vorresti evitare lavorare con lui. Ma intanto ogni giorno devi alzare e devi andare al lavoro e sei costretto a lavorare con lui. Forse il tuo problema è una malattia e che ti sembra che ti sta perseguitando questa malattia. Non riesce a uscire fuori. Penso che potremmo aggiungere altre malattie, altri problemi, altri pensieri e non finiremo questo elenco di problemi, però oggi non mi voglio concentrare sui problemi, mi voglio più concentrare su come capire di vivere una vita di fede con questi problemi nella nostra vita, perché io penso che finché viviamo su questa terra saremo sempre circondati di questi problemi e ci troveremo sempre in situazioni difficili. Avremo sempre un combattimento spirituale. Non possiamo evitare questi problemi. Questo, nella parola di Dio, vengono chiamate a volte delle prove o anche delle tentazioni, problemi. Io mi voglio allacciare un po' alla predicazione di Giuliano della settimana scorsa che parlava di avere lo sguardo verso Gesù come soluzione per i nostri problemi, di vedere Gesù, vedere Cristo che risolve i nostri problemi. Ma voglio basare questa predicazione su una storia che troviamo su un certo personaggio, si chiama Daniele. E vogliamo insieme leggere e aprire la parola del Signore in Daniele, versetto capitolo 6, versetto 1 fino a 24. Il tema è semplice, è quello che dice anche la Bibbia. Daniele nella fossa dei leoni. Forse potremmo mettere il nostro nome, per esempio Giuseppe nella fossa dei leoni, o Giuliano, Antonio, Angela e così via. Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò 3 capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi, perché c'era in lui un spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno. Ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza di poterli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque: noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele, se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Allora i capi e i satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: vivi in eterno, o re Dario. I capi del regno, i prefetti, i satrapi, i consiglieri, i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo tranne a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava, invocava il suo Dio. Poi si recarono dal re e gli raccontarono il divieto reale. Non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi dio o uomo tranne che a te, o re, si è gettato nella fossa dei leoni? Il re rispose e disse: così ho stabilito secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: Daniele, uno dei deportati dalla Giudea, non tiene nessun conto né te né il divieto che tu hai firmato, re, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Udito questo, il re ne fu molto addolorato, si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Ma quei uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal re venga mutato. Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. Il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Poi fu portata una pietra e fu messa sull'apertura della fossa. Il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Allora il re ritornò al suo palazzo e digiunò tutta la notte, non fece venire nessuna delle concubine e non riuscì a dormire. La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo di Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni? Daniele rispose al re: vivo per sempre, o re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli e le loro mogli. Non era ancora giunto in fondo alla fossa che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa. Fin qui il testo. Chi conosce questa storia? Abbiamo mai sentito questa storia? Letto questa storia? È incredibile. È incredibile un uomo che si trova nella fossa dei leoni e viene salvato, sopravvive. Che dite voi? Quando Daniele seppe che lo avessero messo nella fossa dei leoni, pensate che si trovava in difficoltà? Sì o no?
Sì.
Pensate che aveva paura? Sì. Pensate che aveva la ricetta, la soluzione per uscire fuori. No. Questo era un grande problema. Non sapeva come uscire fuori, diremmo noi. Mettiamoci un po' nei suoi panni. Cosa faremo noi se ci troviamo davanti a un leone? Cosa faremo? Scappiamo? Questo qua, Daniele, ha dormito con i leoni. Non stava soltanto... ha dovuto dormire con i leoni. Questo è un problema. Vogliamo vedere come è stato possibile per Daniele uscire fuori di questo problema così grande. Noi vediamo i nostri problemi che abbiamo nella nostra vita quotidiana, che ci crollano addosso. Ma penso che nessuno si è trovato mai davanti a un leone. Intanto fu liberato. Vogliamo, per capire questo, vogliamo considerare 5 punti oggi. Primo punto, l'uomo sotto la guida di Dio. Vogliamo parlare dell'uomo sotto la guida di Dio. Vogliamo parlare della tentazione o delle prove, dei problemi della vita di un credente. Vogliamo parlare della preghiera nella vita di un credente, della testimonianza nella vita di un credente e poi della vittoria nella vita di un credente. Iniziamo con il primo punto, l'uomo sotto la guida di Dio. Allora, se rileggiamo versetto 2 e 3, possiamo vedere che Daniele era uno di 3 persone che sono stati scelti dal re in quell'epoca che aveva affidato l'amministrazione del suo regno. Ma è interessante quello che vede il re Dario in Daniele. Leggiamo insieme versetto 3. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi, perché c'era in lui un spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Questo re vedeva una cosa di speciale in Daniele. Ma cosa vedeva? Cosa vedeva in Daniele? Cosa vedeva in Daniele? Daniele si distingueva dagli altri. Lui era diverso. Ma cosa lo faceva diverso dagli altri? E perché era diverso? Il testo dice che in lui c'era un spirito straordinario. Questo ci fa capire che Daniele fu guidato di Dio. Dio viveva nella sua vita. E ci fa capire che, naturalmente, Dio aveva cambiato la vita di Daniele, e in Daniele si vedeva questo. E io mi domando a volte se veramente sono diverso in confronto agli altri. Noi ci chiamiamo credenti, ma ci distinguiamo dagli altri? E se dico dagli altri parlo del mondo. Siamo diversi? Siamo diversi quando andiamo a lavorare? Siamo diversi con i nostri amici? In qualsiasi situazione della nostra vita, sì, nella prova, nella tentazione, nei problemi, qual è la mia reazione? Vive anche in me questo spirito straordinario? Sapete cosa fa questo spirito? Leggiamo in Daniele 5, versetto 11. Allora qui era il tempo del regno di Baldassare, che aveva fatto un sogno e si preoccupava. Allora la regina andò di questo re e gli disse: guarda, c'è questo Daniele. E poi dà una spiegazione come lei vide Daniele, come vede lei Daniele, come davanti alle sue occhie è Daniele. E dice: c'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito degli santi. Già al tempo di tuo padre si trovava in lui la luce, un'intelligenza, una saggezza pari alla saggezza degli dèi. E il re Nebucodonosor, tuo padre, lo fece capo dei magi, degli incantatori, dei caldei e degli astrologi. Poiché in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baldassare, fu trovato un spirito straordinario, conoscenza, intelligenza e la facoltà di interpretare i sogni, di spiegare enigmi e di risolvere questioni difficili. Si chiama dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione. Cosa vide quella regina? Ha visto lo spirito dei santi, dice. Vede una luce in Daniele un'intelligenza diversa dagli altri, una saggezza. E leggiamo ancora in Proverbi 2, versetto 6, qui ancora leggiamo e dice: il Signore infatti dalla saggezza della sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, un scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia e l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene, perché la saggezza, ascoltate, perché la saggezza ti è entrata nella mente, la scienza sarà la delizia del tuo cuore, l'intelligenza ti proteggerà, essa ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse. Allora, cosa ci fa riconoscere questo? Che quando camminiamo secondo la volontà del Signore, il Signore ci illumina, fa riconoscere le persone che vive dentro noi un spirito diverso, una luce, un'intelligenza, che dentro noi siamo saggi, ma abbiamo la saggezza da Dio, dalla parte di Dio, non come l'uomo carnale. E questo spirito lo vediamo anche nella vita di Giuseppe. Conosciamo la vita di Giuseppe, che fu venduto, che è stato venduto ai propri fratelli. Leggiamo insieme Genesi 41, 38, allora capitolo 41, da 38 a 40. Dice: il faraone disse ai suoi servitori: potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui si trova lo spirito di Dio? Così faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto a te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il mio popolo ti ubbidirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Ancora qui vediamo che lo spirito di Dio guida una persona semplice, un uomo che fu venduto dai propri fratelli, abbandonato, un uomo che si trovò lontano dalla famiglia, un uomo che non è stato considerato dai propri fratelli, addirittura odiato, un uomo che sapeva cosa vuol dire trovarsi in difficoltà, cosa vuol dire trovarsi nei problemi. Allora, miei cari, vediamo Daniele e Giuseppe, che sono stati guidati dallo Spirito di Dio. E la mia domanda per oggi è: qual è la tua guida? Chi guida la tua vita? La stai guidando tu? O stai sotto la guida dello Spirito di Dio? È Dio che ti guida. E se non stai ancora sotto la guida di Dio, cosa dobbiamo fare? Come può Dio guidare la tua vita? Per capire questo voglio aprire ancora in Seconda Cronache 14, versetto 1 e 3. Qui adesso vediamo un altro passo della Bibbia che parla di un re. Parla del re Asa, che venne a regnare dopo la morte di suo padre Abia. E leggiamo. Dice: Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi del Signore suo Dio. Tolse via gli altari dei stranieri e gli alti luoghi, spezzò le statute e abbatte gli idoli di Astarte. Ordinò a Giuda di cercare il Signore, Dio dei suoi padri, e di mettere in pratica la sua legge e i suoi comandamenti. Allora, se conosciamo la storia di Israele, sappiamo che tanti re hanno cercato di guidare Israele, ma tanti re hanno portato Israele anche a sviarsi, a peccare. Sono state delle guide non piacevole a Dio. Invece vediamo questo re Asa che prende una decisione, cioè quello di cercare la volontà del Signore, di purificare Israele, di togliere tutto il peccato che è nella nazione. È importante capire che questo Asa è pronto a togliere tutte queste statute, questo peccato. E magari mi potete dire: ma che cosa ha a che fare questo con la vita di Daniele e la vita di Giuseppe? E vi prendo questo esempio affinché possiamo capire che dobbiamo fare una scelta nella nostra vita. Dobbiamo scegliere, come Giuseppe scelse di vivere secondo la volontà di Dio, come Daniele scelse, ha preso la scelta di vivere secondo la volontà di Dio, e come anche Asa ha preso la scelta di vivere secondo la volontà di Dio. E con la loro scelta che avevano fatto si erano decisi di piacere a Dio, di togliere ogni peccato della loro vita. Quindi ci vuole una decisione. Se tu vuoi che il Signore guida la tua vita, deve prendere una decisione. Il Signore può operare nella nostra vita, ma se non siamo noi a prendere quella decisione, allora Dio non può guidare la tua vita. Allora, quando abbiamo fatto questo passo e abbiamo preso questa decisione, il Signore, il Dio di ogni cosa, è pronto a vivere in una persona. Allora Dio è pronto, questo esempio, a vivere con la nazione Israele. Guardiamo un po' cosa succede dopo che Asa aveva purificato Israele. Questo lo leggiamo in Seconda Cronache 15, versetto 1 a 7. Dice: allora lo Spirito di Dio si impadronì di Azaria, figlio di Oddet, il quale uscì a incontrare Asa, e gli disse: Asa, e voi tutti, Giuda e Beniamino, ascoltatemi, il Signore è con voi quando voi siete con Lui, se lo cercate. Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Fin qua. Allora vediamo. Io, per me, questo versetto 2 è un versetto chiave, dico, per capire oggi il nostro testo. Allora, dobbiamo prendere una scelta. Qui dice: il Signore è con voi quanto voi siete con Lui. Cosa ci fa capire questo? Che prima noi dobbiamo essere con il Signore. Che prima dobbiamo agire noi. Dobbiamo cambiare noi il nostro modo di pensare. Ci deve essere una scelta nella nostra vita, quella di camminare secondo i piani del Signore. E se non abbiamo fatto questa scelta, il Signore non ci può guidare. Così semplice. Allora, se abbiamo preso però questa scelta di camminare secondo i consigli di Dio, allora il Signore ci cambia. E allora saremo diversi dagli altri. Allora riconosceranno i nostri amici, i nostri parenti, i nostri colleghi di lavoro e tutti quelli che ci circondano che siamo diversi. Vedono questo spirito dentro di noi, questa luce dentro di noi, questa intelligenza, questa sapienza. Allora vive questo spirito straordinario anche nella tua vita. Lo puoi dire tu questo? Hai preso già questa scelta di camminare secondo la volontà del Signore? E il Signore guida già questa barca? O la stai guidando tu? Secondo punto, la tentazione, possiamo anche dire la prova della vita di un credente, i problemi della vita di un credente. Allora, qui nella vita di Daniele, non sono tanto sicuro, però a me, io parlo per me, io penso che qui è una tentazione, perché Daniele viene tentato a disubbidire a Dio e prostrarsi davanti a questo re, invece non lo fa. Ma non deve essere una tentazione, può essere anche una prova che è difficile per noi, che ci abbatte. Può essere un problema non dentro la Chiesa, ma anche fuori la Chiesa, con amici, con colleghi. Posso essere qualsiasi problema, possono essere. E noi sappiamo i problemi che abbiamo. Allora, ritornando al nostro testo, voglio considerare il secondo punto, la tentazione e la prova nella vita di un credente. Leggiamo ancora, o rileggiamo, in Daniele 6, versetto 3, che avevamo detto che il re Dario aveva intenzione di stabilire Daniele come capo sopra tutto il regno. Scusami, non voglio leggere questo versetto. Ho sbagliato. Appunto, aveva riconosciuto che questo spirito stava guidando Daniele e perciò lo voleva mettere al di sopra di tutti. Erano tre capi, ma probabilmente voleva togliere quelle altre due capi e voleva mettere solo Daniele, perché aveva visto che Daniele è guidato da Dio e non c'è altro Dio lì fuori di lui. Ed è interessante che vedere che appena Dio diventa la guida della nostra vita, appena Gesù è la tua guida, allora iniziano i nostri problemi. Allora abbiamo problemi. Nel versetto 4-9 vediamo il problema di Daniele. Leggiamo. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da poterli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque: noi non avremmo nessun pretesto per accusare questo Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Allora i capi e i satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: vivi eterno, o re Dario, tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi Dio, uomo, tranne a te, o re, si è gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. E qui inizia il problema di Daniele. Vediamo che esempio era Daniele, però. Il testo dice che gli altri capi volevano togliere di mezzo Daniele, ma non sappiamo come. Perché Daniele era giusto, non c'era niente in lui. Ma l'uomo su questa terra è malvagio e con la sua malvagità cerca di andare avanti. E l'uomo di questa terra è sotto la guida di Satana. E Satana sappiamo che vuole eliminare i credenti, i figli di Dio. Allora vediamo questo malvagio, l'uomo su questa terra, mentre Daniele è guidato da Dio, questi capi sono stati guidati dalla loro malvagità. Questo si riconosce nel modo di come reagiscono, di quello che fanno. E Daniele possiamo dire che era costretto a inginocchiarsi davanti a questo re. Umanamente parlando, cosa dite? Era costretto? Era costretto di inginocchiarsi, se no c'era la morte davanti alla sua vita, cioè doveva morire e doveva adorare questo re per salvare la sua vita, per non trovarsi davanti ai problemi. E spesso viviamo anche noi questa realtà, e vi faccio degli esempi. Per esempio, quando siamo costretti a dire una bugia perché non ci vogliamo trovare in difficoltà. Quanto vediamo fare una cosa storta, una cosa sbagliata davanti agli occhi del Signore e non diciamo niente. Quanto abbiamo l'opportunità di parlare di Gesù e non lo facciamo perché abbiamo paura delle persone, di quello che pensano. Quanto tutti i tuoi colleghi di lavoro ridono su una battuta un po' perversa e tu non dici niente, come Giuliano aveva fatto l'esempio della foto. Miei cari, sono due le cose: o camminiamo con Dio o camminiamo secondo il mondo, o cerchiamo di salvare la nostra vita e ci adattiamo a questo mondo, ci conformiamo a questo mondo, o ci distinguiamo di questo mondo. E ancora voglio ritornare sull'esempio di Giuseppe, su un altro esempio. Leggiamo Genesi 39 dal 7-8. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: unisciti a me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non mi chiede conto da quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. Giuseppe in Egitto, quando la moglie del faraone gli mise gli occhi addosso, cos'era quello nella vita di Giuseppe? Questa è la tentazione. Si trovò nella tentazione. E cosa ha fatto Giuseppe? Rifiutato, scappò, se n'è andato. E semplicemente perché ha avuto timore di Dio, Lui alla fine lo sai dove si è trovato? In carcere. Allora è un problema questo, sì o no? È un problema. Chi di noi vuole stare in carcere? Come Daniele, semplicemente perché pregò Dio e non si prostrò davanti a questo re, dove si è trovato? Nella fossa dei leoni. In Matteo 16, 24 a 26 dice, e qui parla Gesù: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Chi gioverà all'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? Daniele, come anche Giuseppe, avevano preso quella decisione di non salvare la propria vita, ma di fare la volontà di Dio, di ubbidire a Dio. Cosa fai tu nella tua vita? Ti vuoi salvare? Non sarà una salvezza che dura. Ti decidi di piacere all'uomo o rinunzi a te stesso e vuoi piacere a Dio? Il nostro futuro dipende di questa decisione, mi cari. E se ti sei deciso a seguire Cristo, allora spesso ci troviamo davanti a problemi. E questa è una verità. Non possiamo nascondere questo. È così. La decisione di camminare con Cristo è anche una decisione di andare contro il vento. Ma anche Daniele sapeva quale conseguenza avrebbe portato la sua scelta per la sua reazione. Però la sua reazione è molto interessante e molto importante per la nostra vita. È un esempio, Daniele. Arriviamo al terzo punto, la preghiera di un credente. Allora, quando Daniele seppe che il decreto era firmato, il versetto 10, in Daniele, quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Quando stavo preparando questo messaggio, ho letto questo versetto 10 e avevo capito che Daniele aveva una relazione intima con Dio. Ma così intima. E Dio è la sua priorità. Perché dice subito, andò davanti alla presenza di Dio. E noi andiamo subito alla presenza di Dio? Dio è la tua priorità nella tua vita? È interessante notare che Daniele, quando seppe che il decreto era firmato, andò subito a casa sua per pregare davanti alle finestre aperte. Non cercò di risolvere il problema con le sue forze, con la sua sapienza, con la sua intelligenza, come tante volte cerchiamo di fare noi. Quante volte cerchiamo di fare così noi? Quante volte nella tua vita hai prima cercato di risolvere prima con le tue forze e con la tua intelligenza i tuoi problemi? Quante volte siamo venuti all'ultimo momento a Dio, davanti a Dio, per chiedere aiuto e lo abbiamo visto come l'ultima chance? Invece Daniele, subito dopo che l'ho saputo, si mise a pregare a Dio. Daniele vede come prima e l'ultima chance solo Dio, non c'è altro. Le sue forze, non si fida delle sue forze, va direttamente a Dio. Va. In Filippesi 4, versetto 6 dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche accompagnate dal ringraziamento, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, considerare i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quanto è bello se riusciamo a avere una vita di preghiera come l'ha avuto Daniele. Non angustiatevi di nulla, dice questo versetto. Crediamo in questa parola? Allora dobbiamo avere fede, fiducia in Dio. E nella parola di Dio sta scritto: non angustiatevi di nulla, ma fate riconoscere a Dio. E cosa facciamo noi nella nostra vita? Ci angustiamo. I nostri problemi ci crollano addosso. Un altro versetto è in Matteo 11, 28. È ancora Gesù che ci invita e dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico leggero. Possiamo scambiare con il Signore, è facile. Quella borsa, quel zaino che abbiamo riempito con le pietre, lo diamo a Dio, al Signore, e Lui ci dà un carico leggero, dice. Ma veramente lo facciamo? Vedo le teste che fanno così. Non vedo una testa così. Perché? Come mai? Portiamo questo carico al Signore. Quello che Daniele invece l'ha fatto subito, si è scaricato, ha dato i suoi pesi al Signore. Quello che mi porta tanto a riflettere è il fatto che il testo dice che si mise in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. La sua preghiera non cambia. Nel tempo difficile non cambia la sua preghiera. Perché non cambia? Avete notato che quando ci troviamo davanti a problemi e quando abbiamo queste montagne che ci crollano, stanno crollando addosso, cambia la nostra preghiera? Sembra che allora ci inginocchiamo, ma prima no. Per Daniele le circostanze non cambiano il suo modo di pregare. Quante volte la nostra preghiera dipende dalle nostre circostanze? Ci dobbiamo per forza trovare in difficoltà per essere uomini di Dio, uomini di preghiera? Spesso siamo anche come, mi ricordo di questo, di questi versetti nella Bibbia che dice, parla del figlio prodigo che anticipatamente richiede la sua parte e se ne va per i fatti suoi. Ma appena ha bisogno, quando si trova nei problemi, in difficoltà, senza soldi, non sa più cosa fare, allora a questo punto che fa? Torna. E anche noi ci troviamo in questa situazione. Io personalmente mi sono ritrovato in questo. Ma Daniele non è così. Il testo dice che Daniele pregava e ringraziava il suo Dio come era solito di fare. E ancora qui vediamo Daniele come un uomo di preghiera, un uomo di Dio, e preparando questo messaggio ho dovuto chiedere perdono al Signore perché ho capito che devo cambiare la mia vita di preghiera. E io spero che il Signore possa oggi, questo pomeriggio, toccare a tutti noi, i nostri cuori. La preghiera deve essere una cosa che facciamo di continuo, non solo nei momenti più difficili, perché abbiamo sempre un motivo di ringraziamento. Perché abbiamo sempre un soggetto di preghiera e dobbiamo sempre cercare un tempo appartato per Dio. Perché Dio lo richiede, Dio lo vuole. E questa è la relazione intima con Dio che ha avuto Daniele. Quarto punto, il credente e la sua testimonianza. Ritornando al testo, anche Daniele aveva aperto... Leggiamo che Daniele anche aveva aperto le finestre della sua camera e qui entriamo nella tematica, la testimonianza di un credente. Daniele non viveva la sua fede di nascosto, bensì lo faceva pubblico. La sua fede era visibile. Perciò quando il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni, cosa leggiamo in Daniele 6, versetto 16 della seconda parte? Il tuo Dio che tu servi con perseveranza sarà Lui a liberarti. Questo lo dice il re Dario. Allora vediamo che il re fu toccato nel suo cuore della fede che aveva visto in Daniele. È anche interessante vedere che un incredulo cerca di fortificare Daniele. Come se gli volesse dire, il tuo Dio è più grande di questi leoni. Il re probabilmente aveva visto anche in passato e aveva riconosciuto, abbiamo detto, questo spirito straordinario in Daniele. Quindi, perciò lo vedeva anche mettere al di sopra di tutti, come capo, l'unico capo. Perché vedeva che Dio era dietro di lui. Quindi dice, confida nel tuo Signore. Perché ho visto quello che ha fatto. E penso che Daniele si sentì anche responsabile per la vita degli altri, per la vita del re. Sapeva che doveva essere una testimonianza. E questo è molto importante. Se veramente abbiamo accettato Cristo come persona salvatore, dobbiamo essere, la scrittura dice, il sale e la luce di questa terra. E questo lo leggiamo in Matteo 5, versetto 13 e 16. Dice, voi siete il sale della terra, ma il sale diventa insipido. Con che cosa lo si salerà? Non è più buono, è nulla se non da essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto il recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Com'è la tua luce? È visibile? Forse siamo tutti credenti, ognuno lo sa, abbiamo tutti accettato Gesù Cristo, ma quella luce dov'è? Siamo una città posta sopra un monte che fa luce, una città visibile o una città, la città nella valle, nelle valle, che non si vede? Forse la paura che abbiamo ci blocca di parlare di Gesù nel momento opportuno. Quante volte nella nostra vita abbiamo avuto l'occasione di parlare e non l'abbiamo fatto? Conoscete questa opportunità che abbiamo a volte e non riusciamo perché c'è qualcosa che ci blocca? In Romani capitolo 1 versetto 16 Paolo dice: infatti io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio e per salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso è la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Allora, perché Paolo non si vergogna? Perché non si vergogna Paolo? Perché il Vangelo è potenza di Dio. E poi dice che porta alla salvezza. Quindi ogni qualvolta che abbiamo l'opportunità di parlare di questa potenza, del Vangelo che porta alla salvezza, e non parliamo, è come vedere una persona a terra piena di ferite e non gli diamo aiuto, e quella persona muore. Muore quella persona. Ma noi siamo responsabili per la sua morte spirituale. Questo è il problema. Allora siamo noi responsabili per il nostro prossimo. Ed è uguale chi è. E se uno dice odiate quelli che vi odiano, ma dice amate quelli che vi odiano, noi saremo responsabili per la morte spirituale di quella persona, quando abbiamo avuto l'opportunità di parlare. Tutti quelli che conoscevano Daniele sapevano e conoscevano anche Dio di Daniele. Possiamo dire anche noi che tutti quelli che ci conoscono, quelli che ci circondano, che conoscono anche loro il Dio nella nostra vita. Io devo ridere perché mi sto ricordando, ho avuto diversi colloqui nella mia vita e sono stato davanti a un datore di lavoro e io ovviamente avevo parlato della mia fede, no? E avevo detto anche che predico e preparo la parola. Allora loro mi hanno preso, poi arrivo là e tutti mi guardavano un po', devo ridere, mi guardavano un po' strani, perché, e però non sapevo perché. Poi venne uno e mi fa: ma tu sei prete? Allora avevo l'opportunità di parlare, o l'ho fatto. Però vediamo quella curiosità, che il Signore apre le porte se veramente siamo sinceri con le persone. Siamo arrivati alla fine, al quinto e l'ultimo punto. La salvezza di un credente. Leggiamo in Daniele, capitolo 6, versetto 21. Daniele rispose al re, allora quando Daniele fu gettato nella fossa dei leoni, all'indomani il re è andato. E Daniele rispose al re, dice, vive per sempre, o re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Versetto 23. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Peniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva fiducia nel suo Dio. Ancora qui trovo molto interessante questo racconto di Daniele, tutto questo capitolo, perché potremmo, come ho già detto all'inizio, mettere il nostro nome, Giuseppe, nella fossa dei leoni, perché ogni giorno ci troviamo in quella fossa, Gianni nella fossa dei leoni, Antonio, Angela, Pina. Il Dio creatore di ogni cosa ha mandato un angelo per chiudere la bocca dei leoni, per salvare Daniele, per salvare Gianni, per salvare Tamara, per salvare Giuseppe, per suonare Pietro, per salvare a tutti quelli che credono in lui. Vi potete immaginare, avevo già fatto questa domanda all'inizio, trovarvi che ci troviamo davanti a un leone, o un leone che ha fame. Forse non ce lo possiamo immaginare, perché tante volte per poterci immaginare una cosa del genere la dobbiamo vivere. Ma quante volte ci siamo già trovati davanti a questi, chiamiamoli leoni che vogliono, ci vogliono divorare. Magari abbiamo paura perché non sappiamo come uscire fuori di questi leoni. Noi li chiamiamo problemi, preoccupazioni, difficoltà, che a volte anche ci portano lontani da Dio. Parlo di peccati, desideri della carne. Leggiamo in prima di Pietro, capitolo 5, versetto 8. Dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando a chi possa divorare. A chi parla Pietro qua? Ai credenti. Sta parlando ai credenti, non parla di persone incredule. E ancora oggi Satana non cerca di far male e di divorare una persona che già è morta. Noi abbiamo vita. Satana non va dietro al mondo, ma cerca di entrare in chiesa, nella nostra vita. Cerca di far cadere coloro che appartengono a Cristo. E se ci troviamo a volte davanti a delle montagne che sembrano che ci cadano addosso, allora tante volte è perché siamo credenti. È perché siamo figli di Dio. Pietro però continua, non ci lascia così, e dice: Satana cerca di divorarci, è tutto qua e finisce qua. No, ci aiuta. Pietro continua e dice in Pietro, prima di Pietro 5, versetto 9: resisteteli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Dice: resisteteli, stando fermi nella fede. Vuole sapere come Daniele è uscito fuori di quella fossa dei leoni senza aver subito nessuna ferita? Vuole sapere? Leggiamo Daniele capitolo 6 versetto 23. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva fiducia nel suo Dio. Questa è fede. Aveva fiducia in Dio. Quindi fu salvato. Allora la fede, la fiducia in Dio ci salva, ci fa resistere. La fede in Dio ci porta delle vittorie. E Satana non ce la farà abbatterci nella nostra vita. Voglio concludere con un altro esempio nella Bibbia. Ancora voglio parlare di Asa, del re di re Asa, il re di Israele. Ancora in Seconda Cronache 14, versetto 7 a 11. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda che portavano scudo e lancia, e di 280.000 di Beniamino che portavano scudo e tiravano d'arco, tutti uomini forti e valorosi. Zera l'Etiope marciò contro di loro con un esercito di 1.300.000 carri e avanzò fino a Maressa. Asa uscì contro di lui e si schierarono a battaglia nella valle di Sefata presso a Maressa. Allora Asa invocò il suo Dio e disse: Signore, per te non c'è differenza tra il dare soccorso a chi è di gran numero e dare a chi è senza forza. Scorrici, Signore nostro Dio, perché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome noi siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il Signore nostro Dio, non vinca l'uomo contro di te. E il Signore sconfisse gli etiopi davanti ad Asa e davanti a Giudea, a Giuda. E gli etiopi si diedero alla fuga. Avevamo detto che Asa aveva purificato Israele, aveva portato ordine nel suo popolo e aveva detto di ristabilire quel collegamento con Dio, avere di nuovo una relazione con Dio, l'aveva ordinato al popolo e aveva anche detto di mettere in pratica i comandamenti di Dio. Questo re ora si trova con il suo esercito di circa 580.000 uomini davanti a Zera, le Etiopie, per combattere e conquistare la loro terra. Ma umanamente parlando è un problema, non ce la possono fare. Non possono vincere contro 1 milione di uomini e 300 carri, era impossibile. Però guardate un po' cosa dice Asa nel versetto 10. Allora Asa invocò il suo Dio e disse: Signore, per te non c'è differenza tra il dare soccorso a chi è in gran numero e di darlo a chi senza forza. Scordici, Signore, nostro Dio, perché su di te noi appoggiamo e perché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Quanto sono belle queste parole. Asa rivolge questa preghiera a Dio. Lui si appoggiò alla forza del Signore. Il re ha avuto una grande fede in Dio. E questo re sapeva che era impossibile? Lo sapeva, sì o no? Lo sapeva, perché se no non cercava il Signore. Però andò in preghiera il Signore e ha avuto fede. E Dio ha portato vittoria nella casa di Israele. Allora, miei cari, vediamo che possiamo resistere davanti a questi leoni nella nostra vita. Non c'è bisogno di avere una grande fede in Dio, ma bisogna avere una fede in un grande Dio. Questo l'abbiamo già sentito, no? Allora, ripeto, non c'è bisogno di avere una fede grande in Dio, ma bisogna avere una fede in un grande Dio. C'è una differenza. Perché in Romani 5 dice, voglio citare, dice: perché per fede siamo stati giustificati, per fede siamo stati salvati. E il Signore ci salva, salva la nostra vita spirituale, ma ci salva anche dai nostri problemi, come ha tirato fuori dalla fossa dei leoni Daniele. Dipende tutto da noi. Allora voglio ricordare i punti che abbiamo trattato insieme. L'uomo sotto la guida di Dio, che è Dio che deve guidare la nostra vita. Poi abbiamo detto che la tentazione, che appena siamo sotto quella guida di Dio, automaticamente vengono queste chiamate tentazioni, queste prove nella nostra vita, questi problemi, e le possiamo resistere. Terzo punto, abbiamo parlato della preghiera di un credente. Quanto è importante pregare e avere fiducia in Cristo, in Dio. Quarto punto, abbiamo parlato della testimonianza di un credente, che dobbiamo portare la parola, la Bibbia, anche alle persone fuori che non ci conoscono, anche a volte se è un combattimento dentro di noi. Forse se ci ricordiamo di questo esempio che vi ho fatto, che è come una persona che sta morendo e non la aiutiamo, allora siamo noi responsabili di questa persona. E come quinto punto, è anche l'ultimo, che è Dio che ci salva, non sono le nostre forze. È Dio che salva la nostra vita e ci salva non solo spiritualmente, come ho già detto, ma anche ci tira fuori dai nostri problemi se noi confidiamo in Lui.